Cari amici, è con gioia che vi ritrovo per studiare con voi i messaggi alle sette chiese. Abbiamo visto nel nostro ultimo incontro colui che si rivolge alle chiese. È Gesù, nella sua funzione di sommo sacerdote nel santuario celeste. Vorrei che iniziassimo con una piccola panoramica sui versetti che ci verranno proposti per mostrarvi che i messaggi alle sette chiese sono una profezia. Vediamo insieme Apocalisse 2:5. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Questo versetto ci parla della possibilità per Gesù di venire a questa chiesa, ma venire da lei non è da intendere come il suo ritorno. Se andiamo ora al capitolo 2 e al versetto 16 troviamo: ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. È la stessa cosa. Ora andiamo al capitolo 2 e al versetto 25. Siamo nel testo dedicato a Tiatiri e troviamo quanto segue. Soltanto quello che avete, tenetelo fermamente finché io venga. Qui abbiamo un accenno al ritorno di Gesù molto vago. Tenete quello che avete finché io venga. Se andiamo al capitolo 3 e al versetto 3, per la chiesa di Sardi leggiamo: ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola, continua a serbarla e ravvediti, perché se non sarai vigilante, io verrò a sorprenderti. L'allusione qui è più incalzante. Lo sarà ancora di più con la lettera a Filadelfia, al capitolo 3 e versetto 11. Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. E quando si arriva alla chiesa di Laodicea, al capitolo 3, versetto 20, è ancora più pressante. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Così, più si avanza con i messaggi, più si avvicina il ritorno di Gesù. Ed è un'indicazione supplementare che abbiamo con il messaggio alle chiese della storia della Chiesa. Vi mostro allora qualche immagine del sito di Efeso e di che cosa si può vedere. Vediamo qui una via di Efeso, un viale principale con dei colonnati. Qui vedete il tempio di Artemide, che era una bellezza di Efeso. Qui vedete l'imponente teatro sul pendio della collina per permettere la gradinata. Il teatro, visto da un altro punto di vista, ci fa vedere tutta la sua imponenza. Era una chiesa importante. Leggiamo allora insieme la lettera a Efeso, al capitolo 2, i versetti da 1 a 7. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli ma non lo sono e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza. Hai sopportato molte cose per amor del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. Altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Tuttavia hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita, che è nel paradiso di Dio. Tutti i messaggi che esamineremo sono costruiti più o meno sullo stesso modello. Anzitutto Gesù si presenta ogni volta con una delle caratteristiche che abbiamo visto nel primo capitolo, caratteristiche adattate alla Chiesa a cui si rivolge. Poi segue una constatazione dello stato dei luoghi, sulla cui base dà dei consigli, ed è la terza parte. Infine fa delle promesse al vincitore, a colui che seguirà i suoi consigli. Allora, qui il biglietto da visita è assai semplice. Colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Ha quindi la sua funzione di sacerdote, ma tiene nella sua mano destra le sette stelle. E queste sette stelle, all'epoca di Giovanni, corrispondevano ai sette nomi dei giorni della settimana. Quindi tiene tutto il ciclo dei giorni. Si può dire che per questa chiesa debuttante, si tratta della chiesa del primo secolo, è interessante sapere che colui che tiene in mano questi destini è Gesù. Non bisogna guardare alle difficoltà del momento presente, ma a colui che tiene i destini della Chiesa nelle sue mani. Gesù ha detto alla fine del Vangelo di Matteo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate, ed ecco io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Andiamo avanti nel testo e guardiamo alla constatazione che Gesù fa. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amor del mio nome e non ti sei stancato. Due versetti di lode. Ma vorrei soffermarmi su alcune di esse, due versetti di lode con una precisazione, perché vedremo che ci sarà un rimprovero. Hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono. A cosa può corrispondere tutto ciò? È la chiesa di Efeso. Si tratta della chiesa del primo secolo, che ha dovuto decidere, nel nome di Dio, e certamente con molte preghiere, quali degli scritti dovevano essere raccomandati e quali no. È in effetti importante lasciare e restituire alle generazioni future delle testimonianze sulla vita di Gesù che siano fedeli a ciò che è stato. Perciò questa Chiesa ha dovuto fare una cernita e costituire il canone delle scritture. Abbiamo un'indicazione assai precisa della data in cui è stata fatta, perché è stato ritrovato il frammento chiamato di Muratori. Questo frammento di papiro è stato scoperto da Ludovico Antonio Muratori alla Biblioteca Ambrosiana di Milano. Questo frammento porta degli elementi interessanti, come la lista dei documenti, dei libri da leggere consigliati ai fedeli, e viene datato al 170. Perché 170? Perché si allude a un libro che si chiama Il pastore di Erma, e da questo si può dedurre che c'è qualcosa che risale pressappoco a quell'epoca. Questo testo era stato redatto in latino nel VII secolo ed è una copia di un documento più antico che era stato redatto nel II secolo. Se si fa un bilancio di tutti i libri indicati e consigliati, in pratica vi si trovano tutti i libri consigliati oggi. Ci sono solo alcune piccole lettere che mancano all'appello: l'epistola agli Ebrei, l'epistola di Giacomo, due epistole di Pietro e un'epistola di Giovanni. Quindi la lista era praticamente costituita. E si può affermare che verso la fine del II secolo il canone delle scritture era costituito. Allora al versetto 3 troviamo le lodi a questa chiesa. Ma il versetto 4 ci presenta un rimprovero, l'abbandono del primo amore. Leggiamolo insieme in Apocalisse 2, 4 e 5. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Minaccia di togliere il candelabro dal suo posto. Minaccia di spossessarla della sua missione. La sua missione è di illuminare, ma se non adempi alla sua missione, allora questa funzione sarà data a qualcun altro. Attiro la vostra attenzione sull'importanza per questa Chiesa di aver stabilito il canone. Questa Chiesa non è perfetta, ma ciò malgrado il testo ci mostra che Dio ha permesso che si facesse bene il lavoro di selezione dei libri destinati a essere la referenza nei secoli a venire. E quindi, malgrado le sue imperfezioni, si può essere sicuro che Dio ha vegliato affinché i libri che costituiscono il canone del Nuovo Testamento siano quelli buoni. Ha non di meno dei Nicolaiti. Si tratta di una setta gnostica di cui Sant'Agostino dà la seguente descrizione. I Nicolaiti non hanno alcuna difficoltà a nutrirsi di carni immolate agli idoli e praticano altre cerimonie del culto pagano. Raccontano ancora sul mondo cose veramente favolose, mescolando ai loro discorsi non so quali nomi barbari di principi per spaventare gli uditori, atti più a far ridere che a far tremare le persone prudenti. Attribuiscono la creazione non a Dio, ma a degli spiriti ai quali credono realmente o che la loro folle vanità li porta a immaginare. Gli gnostici erano persone che anteponevano la conoscenza, la gnosi, alla pratica. Ciò condusse a due tipi di errori. Un certo gruppo di gnostici, considerando che la sola relazione con Dio aveva dell'importanza, mentre il corpo non ne aveva, lo hanno fustigato e maltrattato. E non era ciò che Dio voleva. Altri, considerando sempre che il corpo non ha alcuna importanza, si permettevano di fare qualsiasi cosa con esso. Si giunse così a una categoria di credenti che, considerando la relazione con Dio la cosa essenziale, consideravano tutto il resto come non importante e potevano permettersi di mangiare, bere e fare qualsiasi cosa, persino partecipare a culti idolatri. Tutto questo non era accettabile e la Chiesa non l'accettò. Ma il movimento continuò a svilupparsi e ritroveremo i Nicolaiti con la terza Chiesa, con Pergamo. Ecco ora la promessa che viene fatta ai vincitori. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Viene qui proposto di fare il cammino inverso di quello di Adamo. Adamo è stato chiamato a uscire dal giardino dell'Eden. Leggiamo questa storia nel capitolo 3, versetti da 4 a 6 di Genesi. Il serpente disse alla donna: «No, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male». La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese il frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. La donna ha visto che l'albero era prezioso per avere l'intelligenza. Ha guardato alla conoscenza, come gli gnostici, e si è lasciata sedurre. Il risultato lo conoscete, i versetti da 22 a 24. Poi Dio il Signore disse: «Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre». Perciò Dio il Signore mandò via l'uomo dal giardino d'Eden perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino d'Eden i cherubini che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Cosa pensare ora? Il rimprovero fatto a questa Chiesa è di aver abbandonato il suo primo amore. Si tratta della prima Chiesa, quella che ha avuto inizio con il primo secolo. E dopo qualche generazione ha già abbandonato il suo primo amore. La domanda che possiamo porci è: ho abbandonato anch'io il mio primo amore? Ho vissuto nella mia vita momenti di stanchezza o semplicemente di minore interesse per il Vangelo che ci appassionava nei primi incontri con questo testo e per questa persona che è Gesù? Il secondo punto che potremmo ricavare da questo testo è l'importanza delle scritture. Malgrado la debolezza degli uomini, Dio ha permesso che essi realizzassero una cosa perfetta, il canone delle scritture. Così come il popolo ebreo non era perfetto, ma Dio permise, per quanto concerne le scritture, che compissero un lavoro perfetto, Ce lo dice l'Epistola ai Romani. Le scritture sono date al popolo ebreo. Ne hanno avuto la responsabilità e ne hanno trasmesso il patrimonio. La Chiesa primitiva, malgrado le sue imperfezioni, ha pure trasmesso questo patrimonio. Sapremo noi trasmettere alle generazioni future ciò che abbiamo compreso del Vangelo? Vorrei che comprendeste l'importanza della questione e vi invito a leggere un testo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti da 1 a 4. Qual è dunque il vantaggio del giudeo? Qual è l'utilità della circoncisione? Grande in ogni senso, prima di tutto perché a loro furono affidate le rivelazioni di Dio. Che cosa vuol dire, infatti, se alcuni sono stati increduli? La loro incredulità annullerà la fedeltà di Dio? No, di certo. Anzi, sia Dio riconosciuto veritiero. Vedete? È importante comprendere ciò che sono le scritture. Sono la referenza per i secoli a venire. Gli ebrei hanno realizzato il canone dell'Antico Testamento, ma occorreva avere un testo del Nuovo Testamento che lo confermasse. Un testo del Nuovo Testamento che confermi che l'Antico Testamento corrisponde al buon canone. Ma quale testo può confermare che il canone del Nuovo Testamento è buono? Non poteva essere altro che un testo profetico, ed è ciò che qui fa il testo dell'Apocalisse. Possiamo avere fiducia in questa parola? L'abbandoneremo? Quando una moltitudine di persone hanno pagato con la loro vita per trasmettere questo messaggio?